Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Vasta operazione di polizia nella notte tra Camorino, Minusio e Montecarasso. Quattro i fermi dopo un inseguimento. All'origine un furto con scasso in una armeria a Camorino. Violenta tempesta nella Svizzera centrale. Ieri sera 8 feriti nel canton Zurigo. Una ragazza di 16 anni è grave. L'ondata di caldo preoccupa gli agricoltori svizzeri. Le alte temperature già in giugno mettono a rischio soprattutto il raccolto delle verdure. Massima allerta per canicola in molte parti d'Europa. In Francia, tra scuole chiuse e eventi annullati, le misure del governo, già criticato di non aver fatto abbastanza in passato. Stati Uniti e Iran, in Svizzera l'incontro tra le parti, almeno secondo fonti giornalistiche. Al via ora le discussioni sul nucleare. Per lo sport, dopo il Messico, gli Stati Uniti sono la seconda nazionale qualificata per i sedicesimi ai mondiali di calcio. Turchia e Haiti eliminate. Furto con scasso questa notte in un'armeria di Camorino. L'allarme è scattato attorno alle 4 di mattina, quando i malviventi si sono introdotti nel negozio. Da subito è stata allertata la polizia, che è intervenuta massicciamente. In studio con me Luca Berti. Ci sono degli arresti.
Sì, lo si dice, quattro persone appunto che sono state fermate attorno alle 5:30 di questa mattina a Montecarasso dalla polizia cantonale, quindi un'ora e mezza circa dopo il furto nel negozio di Camorino. È un'armeria situata in un locale al pian terreno di uno stabile, un negozio in cui si vendono e si riparano tra l'altro anche fucili e pistole. L'allarme ha subito allertato la polizia. La refurtiva è stata recuperata a bordo della macchina con cui i malviventi si erano dati alla fuga. Si erano diretti in un primo momento verso Locarno, inseguiti dalle forze dell'ordine. Poi a Minusio hanno deciso di invertire il senso di marcia e tornare verso nord. Come detto, sono stati intercettati a Montecarasso. Qui però hanno tentato un'ultima fuga, questa volta a piedi, finendo comunque in manette. Non si esclude peraltro che possano esserci altre persone coinvolte. Le indagini sono coordinate da una task force congiunta dell'Ufficio federale di polizia e delle polizie cantonali, e questo perché si tratta di un caso che potrebbe essere collegato ad una serie di furti o tentati furti in armerie svizzere avvenuti l'anno scorso. Ne avevamo parlato parecchio. Ingente, anche per questo lo si diceva, il dispositivo di sicurezza che è stato subito messo in atto, con il coinvolgimento, oltre appunto della polizia cantonale, anche di diverse polizie comunali, ma anche delle polizie comunali di Grigioni, Uri e Vallese, nonché delle guardie di confine.
Ecco, questo era Luca Berti su quanto è successo questa notte in Ticino dopo questo furto con scasso in un'armeria a Camorino. Dall'Italia invece la notizia di un incidente mortale quasi certamente provocato da un SUV immatricolato in Ticino. Lo dicono pure le fotografie che già circolano sui portali di informazione italiani. Verso le 4 del mattino in Toscana, tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, quindi in Versilia, vicino a una nota discoteca sul lungomare, il veicolo ha travolto uno scooter su cui viaggiavano due giovani, morto sul colpo, un 17enne di nazionalità italiana, mentre l'altro ragazzo è stato ospedalizzato a Pisa con codice rosso. In fuga sembrerebbe gli occupanti del SUV. È la procura di Lucca ad occuparsi del caso. Alcuni media italiani parlano di tre persone a bordo del veicolo con targa ticinese che dopo l'incidente sarebbero fuggiti a piedi, ma per ora nessuna conferma ufficiale. Almeno 8 persone sono rimaste ferite ieri sera nel canton Zurigo a causa di una violenta tempesta, tra queste una 16enne ricoverata in gravi condizioni. Fino a 21.000 i fulmini registrati in tutto il paese, disagi e danni si sono verificati in più cantoni. Nella Svizzera centrale i chicchi di grandine hanno raggiunto le dimensioni di una pallina da golf. Nell'area tra Urdorf e Winterthur è piovuta una quantità d'acqua pari alla metà delle precipitazioni medie di tutto il mese di giugno. Particolarmente colpito, come detto, è stato il canton Zurigo. Sentiamo il corrispondente Emanuele Ferrari.
I forti venti hanno sradicato molti alberi,
tre, per il momento, stando alla Polizia Comunale di Zurigo, sono le persone ad essere state colpite da rami per le quali si è reso necessario il ricovero in ospedale. Nel caso di una sedicenne, le ferite riportate sono state definite gravi. Un'altra persona invece è dovuto essere liberata da un edificio poiché al suo interno il livello dell'acqua stava salendo. E ad essere stata invasa è stata anche la stazione centrale di Zurigo, con l'acqua che si è creata un letto sulle scale mobili, trasformandole in piccole cascate. Molti poi i pezzi di strada trasformati in grandi pozzanghere. Il sistema di canalizzazione a tratti non è stato in grado di garantire il deflusso della pioggia. In alcune zone si parla di 50 litri per metro quadrato scesi in poche ore. La forte ondata di maltempo ha causato danni e disagi sulle strade, tanto che a tratti sia il trasporto pubblico sia quello privato sono rimasti completamente bloccati. I pompieri in meno di 4 ore hanno effettuato 270 interventi, 50 quelli del servizio di ambulanza, fa sapere la Polizia Comunale, 730 rispettivamente 130 quelli registrati nel resto del cantone. Passata l'ondata di forti precipitazioni, poi verso le 23, pompieri e polizie sono dovuti intervenire in un bosco a Wittikon-Waldeck, a pochi chilometri da Zurigo. Ci sono stati segnalati fuoco ed esplosioni, spiega il portavoce della polizia cantonale zurighese Kenneth Jones. Ad essere andato in fiamme è stato un deposito di materiale pirotecnico di un'azienda del settore. Allo stato attuale non risultano esserci danni a persone, quelli materiali potrebbero invece ammontare a diverse centinaia di migliaia di franchi. Al momento non è possibile dire se vi sia un legame tra l'incendio e il maltempo. Gli specialisti dei servizi di investigazione, conclude Kenneth Jones, hanno iniziato nella notte con la raccolta di tracce forensi.
L'ondata di caldo di questi giorni porta anche a eventi estremi come la tempesta di cui ci ha appena riferito Manuele Ferrari. Questo caldo sta preoccupando pure molto gli agricoltori svizzeri. Le alte temperature arrivano in un momento delicato, molte piante sono in piena crescita e ciò può mettere a rischio la qualità del raccolto di frutta e verdura. Elisa Fraccaroli.
Già il clima secco di maggio non aveva aiutato l'agricoltura, ma ora l'ondata di caldo di questi giorni non ci voleva. La particolarità di quest'anno è che il caldo inizia molto presto, dice David Brugger, responsabile del settore coltivazioni vegetali presso l'Unione Svizzera dei Contadini. Molte piante sono in piena crescita in questo periodo. Per esempio, le patate stanno formando i tuberi giovani e se si sviluppano presto, le conseguenze sono notevoli. Il caldo infatti potrebbe rallentare la crescita delle piante o addirittura bloccarla del tutto, danneggiando così la qualità del raccolto. Ad essere particolarmente colpite sono le verdure, come spiega David Brugger. Se la temperatura supera i 35 gradi per un periodo prolungato, la pianta non riesce a raffreddarsi e muore. La combinazione caldo più siccità è sempre più frequente per via dei cambiamenti climatici. Al che si aggiunge un altro fenomeno estremo, quello delle piogge intense, come era stato il caso nel giugno del 2024. Con l'umidità, per esempio, le patate sono attaccate da funghi. Per questo gli agricoltori dovrebbero valutare con attenzione quali varietà coltivare, afferma Stefan Vogel, ricercatore in agricoltura presso la Scuola Universitaria Professionale di Berna. Vogel stesso riconosce però che è difficile conciliare tutti questi aspetti e che non esiste ancora una varietà ideale per tutti i tipi di situazione. Il bisogno è quindi quello di avere una varietà resistente sia alle ondate di caldo che alle piogge estreme e il settore della ricerca sta cercando di muoversi in questa direzione.
In Francia invece il picco di canicola è in corso, coinvolge almeno 36 milioni di persone e si annuncia della stessa intensità di quello dell'agosto del 2003, quando per il caldo morirono migliaia di persone nel paese. Il governo francese si è attivato anche per evitare le polemiche legate all'ultimo picco di alte temperature di fine maggio. Da Parigi i dettagli con Alessandro Grandesso.
Esami scolastici rinviati, scuole chiuse, eventi culturali e sportivi annullati, come certi treni. È massima allerta in Francia per il caldo che soffoca gran parte del territorio.
Per la giornata di dimanche. Une nouvelle hausse est attendue pour les maximales et des pointes à 40 degrés. La canicule que nous connaissons devrait être similaire à celle de juillet 2019 et août 2003.
Da domenica, spiega Meteo France, il termometro dovrebbe raggiungere persino i 40 gradi in certe parti del paese, un picco simile a quello dell'estate del 2019 e soprattutto del 2003, quando morirono per il caldo almeno 15.000 persone. Ed è già il secondo periodo di afa estrema dopo quello di fine maggio che aveva suscitato polemiche contro il governo, accusato di non aver anticipato il problema e nonostante il piano di adattamento al cambiamento climatico aggiornato solo a febbraio, con l'idea di preparare la Francia all'aumento di 4 gradi delle temperature previsto per il 2100, un piano però criticato dagli esperti che puntano il dito in particolare sulla mancanza di fondi e sul fatto di guardare troppo in là, dimenticando azioni più concrete nell'immediato. E così nel frattempo il caldo rende la vita difficile soprattutto nelle scuole, dove sono in corso gli esami di fine anno, negli ospedali, negli uffici pubblici e nei trasporti, mentre i sindacati considerano che la responsabilità delle misure prese un anno fa dal governo per alleggerire il carico di lavoro in caso di canicola pesa innanzitutto sugli operai. Nonostante tutto, a Parigi in particolare, il caldo non impedirà domenica lo svolgimento dell'annuale Festa della Musica.
I primi colloqui in Svizzera sulla seconda fase contemplata dal memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si concentreranno sul programma nucleare. Stando al media americano Axios, l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove è atteso anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Intanto, da noi contattato, il Dipartimento federale degli affari esteri non ha rilasciato commenti, precisando che comunicherà in caso a tempo debito. Allora, Camilla Camponovo, ti chiedo cosa sappiamo fino ad ora.
Sì, secondo Axios, che cita fonti ben informate, l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff sta arrivando in Svizzera per lanciare il primo round di colloqui sul programma nucleare iraniano. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. C'è però un'importante precisazione da fare. Per Teheran le prime trattative tra le parti possono iniziare soltanto se il cessate il fuoco in Libano, raggiunto formalmente ieri pomeriggio, riuscirà a tenere in queste ore. E questo è per l'Iran un elemento decisivo per il buon esito del debutto delle trattative in Svizzera. Bisognerà infatti vedere che cosa accadrà questo fine settimana dopo le notizie di ieri di attacchi israeliani nel sud del Libano, attacchi che sono giunti successivamente all'annuncio della tregua tra Libano e Israele. A confermare intanto l'apertura del canale negoziale ci sono anche fonti del governo pakistano citate dall'agenzia turca Anadolu. Secondo queste fonti dovrebbero iniziare qui in Svizzera queste prime trattative tra uno o due giorni. Sull'incontro va inoltre precisato che si tratterebbe di un primo confronto operativo sui contenuti del negoziato. Intanto ieri sera sarebbe già arrivato in Svizzera l'altro inviato del presidente americano Trump, il suo genero Jared Kushner e il premier del Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Per quanto riguarda invece il vicepresidente americano Vance, che avrebbe dovuto guidare la delegazione statunitense, il suo viaggio è stato per ora rinviato e non è chiaro se arriverà anche lui nel corso del fine settimana.
Diverse ancora quindi le incognite. Era Camilla Camponovo sui negoziati tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Più di 45 milioni di bambini nel mondo sono in fuga a causa delle guerre, ma anche dei tagli all'aiuto umanitario. E questo l'allarme lanciato oggi da UNICEF Svizzera e Liechtenstein in occasione della giornata mondiale del rifugiato. A Ginevra un'installazione davanti al Palais des Nations rende visibile il loro destino. Paola Latorre.
45 sagome di bambini poste lì, davanti al cuore della comunità internazionale a Ginevra, il Palais des Nations. Le figure rappresentano simbolicamente i bambini che hanno perso protezione, istruzione e prospettive per il futuro, e sono più di 45 milioni nel mondo. Anche se nel complesso nel 2025 il numero di persone sfollate è diminuito per la prima volta negli ultimi 10 anni, attestandosi a poco meno di 118 milioni, non significa che ci sia stata un'attenuazione delle crisi umanitarie, sottolinea UNICEF Svizzera e Liechtenstein. 14,7 milioni di persone sono rientrate nel loro paese, dove però spesso trovano conflitti ancora in corso, insicurezza e infrastrutture distrutte. E i bambini in questi contesti sono tra le persone più vulnerabili, sottolinea al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. Sono esposti a un rischio maggiore di violenza, sfruttamento, tratta di esseri umani e lavoro minorile, oltre a perdere l'accesso all'istruzione e alle cure sanitarie. A peggiorare la situazione, il crollo degli aiuti umanitari avvenuto nel 2025 con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Uno studio dell'Università di Losanna ha in effetti mostrato che la scomparsa dei finanziamenti internazionali agli aiuti umanitari rafforza direttamente conflitti e instabilità, e lo si è visto nelle regioni africane particolarmente dipendenti da questi fondi.
Ci occupiamo ora dell'epidemia di Ebola che preoccupa sempre più l'Africa centrale, mentre ci si avvicina ai 1000 casi confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Le vittime sono oltre 200 ora, tra di loro anche 17 medici. L'aumento delle ultime settimane ha fatto scattare l'allarme dell'Unione Africana, mai così preoccupata. Freddy Del Curatolo, nostro collaboratore da Nairobi, allora ti chiedo innanzitutto un aggiornamento su cosa sta succedendo.
Sì, purtroppo sta accadendo che la diffusione del virus Ebola progredisce con una velocità preoccupante. Preoccupa in particolare che la zona nevralgica del contagio del ceppo Bundibugyo, che ha già ucciso oltre 200 persone, sia ora quella di Bunia verso la regione del Kivu, dove da tempo imperversa la guerra civile tra ribelli e esercito governativo. Proprio il governo di Kinshasa ha dichiarato nei giorni scorsi di aver stanziato 50 milioni di dollari per l'emergenza Ebola, ma dei 900 promessi dalle Nazioni Unite per adesso solo un decimo è stato realmente utilizzato per far fronte alla diffusione del virus e per le cure dei malati. I casi confermati sono circa 900 e di questi pochissimi pazienti sono guariti. Tra di loro ci sono anche dei medici, come riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui appunto 17 sono deceduti. Ma i tracciamenti restano comunque difficili, perché nelle aree più a rischio imperversano gruppi terroristici, banditismo e ribelli antigovernativi. Pur non ritenendo il virus letale, se preso in tempo e con cure adeguate, la stessa OMS ritiene che le condizioni in cui agiscono gli operatori sanitari non consentano di bloccare l'aumento dei contagi e della mortalità del virus. Oltretutto sono stati richiesti nuovi operatori sanitari, ma sul campo ce ne sono solamente 54.
Ecco appunto, Freddy, sembra che la vera minaccia per la diffusione del virus sia proprio la difficoltà ad intercettare i contagiati o i casi sospetti, e la diffusione al di fuori delle regioni coinvolte potrebbe veramente trasformarsi in un'emergenza per tutta l'Africa centro-orientale. Ci spieghi il perché di questa difficoltà?
Beh, intanto, oltre alla difficoltà a intervenire sul territorio per i problemi legati alla sicurezza, c'è da registrare anche la scarsa collaborazione della popolazione locale. I congolesi non vogliono recarsi nelle strutture sanitarie per paura di essere schedati, di diventare bersagli delle faide locali a secondo dell'etnia e della religione. Nella regione di Turi la minaccia di organizzazioni estremiste islamiche, ad esempio, è ancora molto forte e ci sono migliaia di sfollati. Anche per questo l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana ha detto che agli oltre 800 casi confermati dovrebbero corrispondere tra 17 e 35 mila contatti sospetti che bisognerebbe rintracciare e controllare, mentre attualmente ne sono stati visitati meno del 15%. Per questo parte dei fondi stanziati dovranno servire per la sensibilizzazione delle comunità locali. A queste preoccupazioni si aggiunge il fatto che, come ha recentemente ricordato l'OMS, la diffusione incontrollata del virus potrebbe già essere arrivata in paesi vicini alla Repubblica Democratica del Congo, che a loro volta non hanno né un sistema sanitario preparato né situazioni di sicurezza tali da permettere a medici e volontari di agire. Parliamo ad esempio dell'Uganda, della Repubblica Centrafricana e del Sud Sudan.
Freddy Del Curatolo sull'emergenza sanitaria in Africa centrale provocata dall'epidemia di Ebola, problemi demografici in Svizzera e se alla fine il problema non fosse che saremo troppi, bensì troppo pochi. È a questa domanda che abbiamo dedicato l'attuale episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Gianluca Olgiati si addentra nei problemi del calo demografico e nei motivi anche più recenti della bassissima natalità nel paese.
Dato forse più impressionante o più rilevante in questo ambito è proprio il fatto che sempre più persone decidono consapevolmente di non volere dei figli, ed è un dato che è triplicato in 10 anni, passando dal 6% al 17%. Quindi oggi il 17% delle persone, dei giovani, non vuole consapevolmente dei figli.
C'è una spiegazione?
Sì, tra gli argomenti principali che emergono sono quelli legati alla libertà personale, quindi di fare quello che si vuole, godersi la vita senza figli, e anche la categoria di chi dice no, in questo mondo io di figli non ne voglio mettere al mondo, quindi contesto di guerre, cambiamenti climatici, eccetera. Quindi questi argomenti personali vengono prima degli argomenti finanziari o della carriera magari.
Questo è un estratto dell'episodio dal titolo Quanti saremo? Troppi o troppo pochi? Che trovate su tutte le piattaforme per podcast Cercando il mondo là fuori, che sentirete anche fra poco su Rete 1 dalle 13:30. Da parte mia, Michel Volonté, buon pomeriggio e buon ascolto.